Ma quando abbiamo parlato di San Domenico, tra le altre cose, abbiamo detto una cosa che stupisce in fondo, e che San Domenico ha avuto il carisma, una grazia speciale, quasi unica nella storia della Chiesa, in una maniera così esplicita, così chiara, di fondare un ordine in cui anche gli scienziati, gli studiosi, gli intellettuali, per dirla con una parola di oggi, potessero diventare santi. Di solito quando si pensa a un uomo di scienza, di studio, un intellettuale, suona anche un po', a volte un po' antipatico, no? Si pensa a uno che è presuntuoso, che insomma, che sa tutto lui, che qualcosa che non sta tanto insieme con l'idea di santità. Eppure ci sono i libri sapienziali nella scrittura, c'è un elogio della scienza, perché la scienza vissuta per la gloria di Dio, la conoscenza di Dio e la conoscenza delle sue creature, è una cosa che arricchisce l'anima e rende gloria a Dio. Allora ci voleva nella Chiesa anche un ordine religioso in cui ci fosse la santificazione del sapere e di uomini dediti alla scienza. E bisogna dire che San Domenico, che ha inteso tutto questo per la salvezza delle anime, come sappiamo, ha avuto effettivamente i frutti che il Signore prevedeva. Ha avuto dei santi che sono stati degli uomini di scienza e degli uomini di studio. Sant'Alberto Magno è la prima figura di grande spicco da questo punto di vista, che tra l'altro, per una umiltà sua personale, ma anche per un'umiltà storica in qualche modo, ha poi preparato e ceduto in qualche maniera il posto di fama maggiore al discepolo San Tommaso d'Aquino. Se non ci fosse stato San Tommaso d'Aquino, probabilmente Sant'Alberto Magno avrebbe adesso avuto nella storia il rilievo, la fama, anche la gloria che sono toccate a San Tommaso. Ma Sant'Alberto non se n'è avuto a male di questo, anzi. È stato ben contento, anzi, bisogna dire che l'ha scovato lui San Tommaso, e quando l'ha incontrato ha detto: questo me lo devo portare. Poi ne parleremo, magari se avremo occasione di parlare di San Tommaso. Ecco, il tempo spesso compie un'operazione indebita nei confronti degli uomini più geniali. Di Sant'Alberto bisogna dire che è stato un genio, uno che si mette a non solo a studiare Aristotele, a quell'epoca era un pioniere, perché tutta la teologia era basata sul platonismo, su Platone, su un'eredità di quel tipo di filosofia che appariva anche più spirituale. Aristotele era considerato un materialista in fondo, però un essere materialista che in mano a dei santi come Alberto e Tommaso diventa prezioso per una teologia dell'incarnazione. No, non si può essere spiritualisti, pensare solo allo spirito. Il Verbo si è fatto carne, e quindi bisognava poter elaborare, far maturare una teologia che già c'era anche nei padri della Chiesa, pensiamo a Sant'Ireneo, pensiamo a tanti altri, in cui far risaltare il valore del Verbo fatto carne, il valore di tutto ciò che è creato, anche della materia, che animata dallo Spirito è ciò che il Signore ha voluto. Noi stessi siamo un'anima che dà vita e forma a un corpo. Ecco, il tempo spesso compie un'operazione indebita nei confronti degli uomini più geniali, siano essi grandi pensatori, scienziati, grandi artisti. Basta parliamo in generale, non solo di Sant'Alberto. Questo accade non solo nelle epoche successive alla loro vita, ma a volte già a cominciare dal tempo in cui essi sono stati tra noi. Non è semplice per la gente normale imparare a stare vicino a un genio. È facile che già durante la loro esistenza questi grandi vengano fatti oggetto di un'indebita separazione tra la loro umanità, la loro vita normale e il loro sapere, tra la vita, le loro straordinarie doti intellettuali, per cui di molti scienziati, parliamo anche degli scienziati in senso profano, insomma, no? Penso a Galileo, Newton, Cartesio, Pascal, quelli, tutti i nomi che conosciamo e tanti altri. Noi quasi sempre conosciamo la loro scienza, ma sappiamo ben poco della loro vita, della quasi totalità dei grandi pensatori molto spesso non è rimasta traccia dell'aspetto umano della loro vita nella storia della scienza, del sapere, mentre si studiano ancora le loro teorie, si ammirano le loro scoperte. La scienza non si applica molto a conoscere come vissero e spesso non si dimostra interessata a sapere chi furono veramente, ma semplicemente strappa loro, in un certo senso, le scoperte e le invenzioni. A meno che uno non sia un storico, un appassionato, che va a vedere. Newton, in fondo, voleva fare una sorta di teologia. E oggi noi abbiamo 4 formule di fisica di Newton, e tutto il resto è passato nel dimenticatoio. È solo uno studio degli storici, no? Solo per fare un esempio. Per qualcuno di questi grandi personaggi tale separazione è risultata anche vantaggiosa, perché la loro vita non è stata forse in tutto all'altezza delle loro scoperte e delle loro opere. Magari hanno avuto anche una vita sregolata, ecco. Per cui non è una cosa da poco che un genio, un uomo di scienza, sia anche un santo. Questo è successo a Alberto Magno, poi anche a Tommaso. Parliamo di un uomo di scienza perché Alberto Magno è stato un osservatore straordinario della natura. Ci sono nei suoi scritti degli studi dettagliatissimi sugli uccelli. Allora nel Medioevo era di moda la caccia col falcone, la falconeria, no? Lui aveva studiato i libri di Federico II, il grande imperatore, che era il massimo esperto di falconeria dell'epoca. In Sant'Alberto troviamo scritti e studi sulle abitudini dei vari tipi di falchi, le classificazioni, studi dei minerali, studi, quindi visitava anche i laboratori, allora la chimica era alchimia, ma visitava studi anche legati all'astronomia, cioè tutto, di tutto, le erbe, i medicinali, ci sono studi su tutti i campi, oltre che sulla filosofia e sulla teologia, quindi un sapere. Tutto questo inserito in una vita nell'ordine, in una vita di santità, dedicata interamente a Cristo, alla Chiesa, alla missione, oggi diremmo all'evangelizzazione. Tutto per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Con una visione grandiosa, noi tante volte, insomma, viviamo delle beghe dei nostri conventi, delle nostre cose, sembra che il resto del mondo non esista, il resto della Chiesa, cioè qui adesso dobbiamo fare il priore, la priora, allora quello va bene, non va bene, quell'altro, e il resto, ma siamo qui per la Chiesa di Dio, mica, anche se fatica in casa, si capisce, però Alberto Magno è stato uno che ha pensato in grande. E non è l'unico, perché anche in altri ordini, voglio dire, pensiamo anche solo a una Santa Teresina, no? Claustrale, eccetera, ma è diventata patrona delle missioni, aveva presente la Chiesa e il mondo intero, pur dovendo fare i conti con le beghe quotidiane della vita del convento. Ecco, un genio che sia stato anche un santo e un dottore della Chiesa, come Alberto Magno, che poi sarà fatto anche patrono degli scienziati. Ecco, anche ad Alberto sembra aver subito un pochino delle volte la stessa sorte, infatti gli studi, le pubblicazioni che lo riguardano, in gran parte sono dedicati alla figura dello scienziato, dello studioso, a esaminare il suo pensiero, ma generalmente non fanno risaltare molto l'aspetto del santo, del mistico, perché il grande cultore anche di Maria, della Madonna, eccetera. Come ce lo immaginiamo? Lo studioso domenicano che uno può avere in mente? Una vita tranquilla da studioso. Beato lui, sta in convento, ha i suoi libri, va in biblioteca, va in aula per tenere le lezioni o anche nell'aula capitolare per la comunità. Si pensa ad Alberto Magno forse a un uomo in cui il sapere ebbe tutta l'unità possibile e immaginabile per il tempo in cui egli visse e che fosse interamente solo dedito allo studio. Ma sarebbe arbitrario considerare Alberto come un uomo che visse solo di studio, nella tranquillità immobile di un chiostro, tutto dedito all'elaborazione della sua luminosa scienza della natura, dell'uomo, di Dio. Come si potrebbe guardare a questa scienza come se fosse stata quasi disincarnata, distaccata dal contesto storico ed ecclesiale che l'ha resa prodigiosamente possibile? E non fu così. Dovette viaggiare continuamente, prima da provinciale, perché gli toccò anche la grana di essere provinciale, di una provincia che stava appena nascendo. Poi dopo l'altra grana ancora più gravosa, lo fanno vescovo, che era una cosa che non era gradita nell'ordine. San Domenico non voleva che i suoi diventassero vescovi. E lo stesso Beato Umberto di Romano, maestro generale, gli scriverà quando sa della nomina: mi raccomando, non accettare, i vescovi non hanno tempo per pregare, per dedicarsi, devono fare una vita movimentata, devono occuparsi allora molto di politica, di amministrazione, di cosa. Cioè, diventare vescovi era una disgrazia allora da un certo punto di vista, perché e lui deve, costretto quasi dal Papa che glielo chiede, di prendersi una diocesi dove c'erano disarmonia tra il clero, dissesto finanziario, c'erano un sacco di problemi, poveretto. Lui tranquillo ha fatto tutto. E poi io in questo lo ammiro molto perché è il mio ideale. Lui finiva tutto prima del tempo, poi andava a dare le dimissioni. Anche a me piace dare le dimissioni. Un po' come il cardinale Bizzi, ogni tanto ci raccontavamo. Per poter ritornare interamente a ciò che era la cosa che gli premeva, insomma, no? Continuare a scrivere, a lavorare. Ogni forma di scienza teorica e sperimentale, ogni riflessione filosofica e teologica in Alberto viene fusa insieme a un equilibrio di vita. Nel carisma di San Domenico trova tutta l'accoglienza, nel convento tutto lo spazio per potersi realizzare, gli strumenti per svilupparsi e approfondirsi, però con tutte le incombenze che non sono state da poco. Per una vita che si è estesa a 80 anni, che a quell'epoca 80 anni non erano uno scherzo, insomma sono già rispettabili adesso, ma adesso si va molto più avanti, ma allora... Ed era formidabile perché quando era avanti quegli anni non si sa bene se fosse qualche problema di mente che non era lucidissimo, ma sembrava quasi più, perché era un uomo anche ironico, era anche, quando lo cercavano faceva un po' il finto tonto, no? Diceva: ma guardi, maestro Alberto la vogliono. E lui diceva: sono documenti storici, io ho tradotto un libro così degli atti di un convegno di Sant'Alberto molti anni fa, che l'ha pubblicato l'ESD, erano gli atti di un convegno che fu fatto per il settimo centenario nel 1980. Questo lo devo tradurre perché non voglio che si sappia che Alberto Magno era una specie di stregone medievale. No, pazzie che si fanno da giovani, ovviamente, comunque ho imparato un sacco di cose. E dice: non c'è maestro Alberto, dice, la cercano, maestro, venga in parlatorio. E lui diceva: il maestro Alberto non c'è. Faceva, no? Così se la cavava. Non capivano se fosse veramente la testa che non rispondeva, ma erano più convinti che fosse una piccola astuzia con cui si sottraeva, almeno la mia età, lasciatemi in pace. Alberto non ebbe una vita così tranquilla e priva di responsabilità pastorali e di governo da potersi dedicare esclusivamente agli studi. Studi che amava incredibilmente, come amerà San Tommaso, gli trasmette questa... Come forse si potrebbe ritenere, basandosi sullo schema ideale preconcetto con cui talvolta si immagina lo studioso puro. No? Faccio un inciso, siamo in famiglia, ci ricordiamo tutti padre Tomastin, no? Se c'era uno che sembrava lo studioso puro e il contemplativo puro era lui. Eppure aveva un giro di persone, lo sappiamo perché poi al funerale si è visto, aveva un giro di persone che lui seguiva uno per uno, che nessuno si sarebbe immaginato. Quindi una cura pastorale, un'attività, senza che si vedesse quasi nulla, ma poi alla fine è stato fuori. Fu piuttosto uomo che visse la missione dello studio dentro la grande missione della Chiesa, così come l'Ordine di San Domenico la stava allora compiendo. Quindi in piena identificazione con lo spirito domenicano, con una prospettiva per l'Ordine e per la Chiesa intera. Un uomo che pensava in grande e viveva in grande, anche nelle piccole cose che doveva fare. Beh, un bel esempio, perché noi tante piccole cose dobbiamo fare, ma se mentre uno fa una cosa anche burocratica di scuola o di sistemazione in casa, in cucina o di amministrazione, poter pensare che quel mattoncino che fa è dentro la storia della Chiesa e può servire, deve poter servire, misteriosamente, ma non si può dimenticare l'immedesimazione di Alberto con il cuore della vita della Chiesa e dell'Europa di quell'inizio del secolo XIII. Questo ha girato a piedi mezza Germania, poi è venuto in Italia fino a Roma perché bisognava andare dal Papa per certe cose. Dei viaggi che duravano 6-7 mesi a piedi, Quindi anche ci voleva anche una certa salute, una certa forza fisica. E ci dice qui padre Weisbol, non so neanche come si pronuncia, che è stato uno di quelli che ha scritto una vita di Sant'Alberto in questo volumone che vi dicevo. Gli 80 e più anni della vita di Sant'Alberto, dice, sono intrecciati con i tre maggiori movimenti caratterizzanti l'Alto Medioevo. Uno, l'urbanizzazione della società europea. Crescevano le città importanti attorno alle cattedrali, attorno alle università, specialmente in Germania, nell'Europa orientale. Poi, secondo movimento, la rievangelizzazione dell'Europa cristiana, principalmente ad opera degli ordini mendicanti fondati da San Domenico e da San Francesco d'Assisi. Siamo 1215 e 1223. Poi l'intensa crescita e la formulazione scolastica della filosofia. Si comincia a tradurre Aristotele, si comincia a studiarlo, ad assimilarlo e a vedere che può essere utilizzato con profitto per la teologia, perché la teologia diventi una scienza e non sia solo, come dire, una sorta di meditazione pure importante o di lettura della Sacra Scrittura, ma diventi proprio un sistema di pensiero. Con San Tommaso si avrà il massimo di questo. E le grandi università, San Domenico si mette vicino alle università, Parigi, le sue derivate, Oxford, Colonia, Cambridge, Tolosa, Montpellier, qui noi avremo Bologna. Non a caso, Alberto, vi do un po' di quadro anche di ambientamento storico prima, poi magari la volta prossima entreremo più negli aspetti spirituali, diciamo così, ma per farci un'idea, perché questa gente ha girato e ha portato l'annuncio cristiano dappertutto, ha portato l'ordine dappertutto. Non a caso Alberto non lasciò la prospettiva della carriera militare che sarebbe stata naturale conseguenza della sua tradizione di famiglia. Per tradizione uno faceva la carriera militare o faceva la carriera ecclesiastica. Lui invece si va a infilare in un ordine nuovo, in una sorta di movimento di cui sì, c'erano appena state le approvazioni, ma era un po' rischioso andarsi a imbarcare in una vicenda nuova. Scelse uno dei nuovi movimenti di mendicanti, quello di San Domenico, che concepiva la cultura in funzione della missione. Viveva di fatto la missione come evangelizzazione, attraverso la predicazione, attraverso lo studio, l'insegnamento, con la conseguente fondazione di case, di centri di studio, l'istituzione di cattedre universitarie. I domenicani, molti all'inizio, erano professori universitari che si univano a San Domenico. Difese insieme al suo grande e amatissimo discepolo Tommaso la concezione stessa della Chiesa e della missione che stava alla base del metodo degli ordini mendicanti. Non ripeto cose che abbiamo già detto parlando di San Domenico. Dice ancora la vita di San Domenico, di San Talberto: il fatto più significativo del provincialato di Alberto, che fu provinciale anche dell'ordine, oltre che poi più tardi vescovo, fu la sua convocazione ad Anagni presso la Curia Pontificia, dove rappresentò l'ordine domenicano assieme ad Umberto de Roman, maestro generale, nel conflitto contro gli attacchi di Guglielmo di Saint-Amour e dei suoi colleghi di Parigi. Sappiamo che all'inizio gli ordini mendicanti, come un movimento nuovo, furono attaccati da alcuni vescovi perché scombinavano un po' certe situazioni, no? Ed erano anche un po' una critica al comportamento dei vescovi. Come dire, voi vescovi non predicate più, non studiate più, no? E dobbiamo supplire alla vostra mancanza. Cioè, voglio dire, ci voleva del coraggio, che d'altra parte San Domenico fu mandato proprio da Innocenzo III, dal Papa, a fare questa operazione qui. Dovete prendere voi in mano la predicazione, perché i vescovi sono dei politici, sono qui ci vuole chi riannuncia il Vangelo e chi porta delle ragioni a difesa della fede, un'apologetica scientifica. Allora, il Papa convoca i rappresentanti di questi nuovi ordini con i loro specialisti, i loro studiosi, e tra questi ci dovrà andare anche Alberto e Tommaso, insieme al maestro generale Umberto de Roman, poi, per poter dare delle risposte adeguate ai vescovi che avevano inviato alla congregazione una serie di rimostranze, di proteste e di critiche. San Bonaventura, ministro generale dei francescani, tutta gente che è passata la storia, ebbe un ruolo decisivo in questo dibattito, sia con i suoi scritti sia con gli interventi pubblici. Così la controversia contro i mendicanti fu risolta temporaneamente a favore di questi ultimi. San Tommaso scriverà il De impugnantibus religionem, cioè contro coloro che impugnano la vita religiosa. E Papa Innocenzo III, che vedeva lungo, alla fine approvò gli ordini e condannò le critiche che erano state fatte da Guglielmo dai vescovi. Siamo nel 5 ottobre 1256, conferma della bolla precedente di approvazione degli ordini mendicanti. Ecco che la vita domenicana di Alberto fu fin dall'inizio caratterizzata da continui cambiamenti di sede. Già il fatto di dalla Germania andare ad Anagni vicino a Roma a piedi richiede un certo tempo, poi devi tornare indietro, poi ti devi spostare da un posto all'altro. Cambiamenti di sede motivati dai ritmi stessi della sua missione. Dopo l'incontro con Giordano di Sassonia, successore di San Domenico, e il suo ingresso nell'ordine, Alberto fu condotto da questa cultura in funzione della missione prima a Padova, quindi arriva in Italia, dove era studente universitario. A Padova c'era una delle prime università, subito dopo Bologna. Poi dopo va a finire, torna in Germania, a Colonia, per il noviziato probabilmente. Poi per seguire le varie fondazioni come lettore. Cos'era il lettore conventuale? Era una sorta di maestro, di professore, che doveva spiegare la Sacra Scrittura ai frati. In ogni convento ci doveva essere un lettore conventuale, uno che aiutava la comprensione della Scrittura e poi insegnava anche altre discipline, la formazione. Oggi si parla di formazione permanente, si parla di cose. Cioè responsabile della vita culturale della casa. E qui si deve spostare da un convento all'altro, perché doveva andare a svolgere questa funzione di lettore. Era agli inizi, perché dopo il noviziato, ma questo era uno che aveva un livello di preparazione tale che i maestri generali e i provinciali dicevano: oh, adesso tu mi devi andare a istruire nei vari conventi. Quindi lavoretto da nulla. Prima a Dildesheim, in Sassonia, fondata nel 1233, poi a Freiberg, ancora in Sassonia, casa fondata nel 1236, poi a Regensburg, in Baviera, Ratisbona, per 2 anni, poi a Strasburgo, in Alsazia, infine a Parigi, all'università. Cioè questa era gente che si doveva spostare a piedi, cioè era proibito, il cavallo era un mezzo di trasporto dei ricchi in ordini mendicanti per dare una testimonianza di povertà e di severità. Non andavano a cavallo, al massimo avranno avuto un asino, forse qualche cosa, ma se no si portavano a piedi, oppure magari avranno avuto qualche carovana, qualcosa, che però tendenzialmente andavano a piedi, tant'è vero che normalmente li mandavano almeno a due come minimo, perché c'erano anche i briganti, cioè San Pietro Martire è stato fatto fuori dai briganti, quindi non era uno scherzo, Dal 1243 al 44 fino al 48 fu a Parigi, dove dal 45 in poi tenne la cattedra di teologia come maestro reggente. Il reggente era una specie di preside di facoltà, sostanzialmente, cioè anche adesso si chiama reggente, no? Quello della facoltà teologica. E qui ci dice ancora il nostro biografo: come maestro reggente Alberto definì con chiarezza i doveri da compiere. Bisognava anche, siamo all'inizio ancora, quindi bisognava anche identificare il compito, i ruoli che doveva avere il maestro reggente, poi dopo se ne discuteva col capitolo che veniva approvato, eccetera. Primo, tenere lezioni come maestro su un testo approvato, poteva essere un testo della Scrittura sicuramente, poteva essere anche un grande autore come Pietro Lombardo, cioè autori di riferimento per la filosofia e la teologia. Poi doveva presiedere pubbliche dispute e risolvere le questioni da lui stesso sollevate. Questa è la disputa. Dice, caro, dice, ci sono gli studenti, ci sono le cose. Benissimo, per imparare come si fa? Poniamo una questione sui sacramenti, una questione di filosofia, una questione sull'anima, una questione sulla... come la risolvereste voi? Allora, disputa, ognuno degli studenti alza la mano, dice, ma io penserei così, ognuno tenta una sua prospettiva di soluzione e poi il maestro tira le fila e dà una risposta definitiva in qualche modo. In questa maniera, oltre a studiare sui libri, rimaneva qualcosa, perché tu vedevi come si faceva concretamente ad affrontare i problemi. Problemi di dottrina e problemi anche pastorali, pratici. Dici, in un caso così e così. Io mi ricordo ancora, già anche ai miei tempi, ancora c'era da preparare l'esame di confessioni, allora si preparava, E si discuteva, dice, ma è un caso così, ti viene un tizio che ti pone questa cosa qui, cosa gli dici? Sulla base di quello che hai studiato, dell'insegnamento della Chiesa. Ecco, quindi, spiegare, leggere, commentare, disputare e predicare alla comunità accademica in determinati giorni. può essere il mercoledì delle ceneri, può essere durante la Quaresima, può essere la Settimana Santa, può essere la novena di Natale. C'è un maestro che è anche predicatore, cioè ti aiuta a riflettere sul mistero che si celebra nella liturgia in maniera tale che non rimanga solo sui libri, ma che si comprenda e si assimili quello che si sta vivendo. Sei davanti all'Eucaristia, in ginocchio davanti all'Eucaristia, ti aiuto a capire il valore di una cosa di questo genere. E quindi non passi liscio così, sei un mangiatore di comunioni ottuso. No, no, devi essere consapevole di quello che vai a fare. Ce ne vorrebbe un po' anche adesso, eh? Molto ce ne vorrebbe. Non poche opere furono scritte per preparare i corsi delle lezioni. Cioè, questa gente ha scritto un mare di libri. Sant'Agostino, ma i padri della Chiesa, anche Sant'Alberto, la quantità di scritti che ci sono, San Tommaso riempi almeno 2 o 3 scaffali di una biblioteca, di libri scritti piccolini come il resto del Carlino, cioè voglio dire, non sono libri scritti grandi. Come hanno fatto? San Tommaso in 50 anni di vita ha scritto una cosa enorme, ma anche Sant'Agostino ha scritto un'enormità. Santo Alberto ha vissuto di più, ma anche le quantità. Oggi col computer mettiamo tutto dentro un CD, mettiamo tutto in internet, facciamo presto, ma è una quantità enorme. Molti di questi libri sono stati scritti per preparare i corsi delle lezioni. Noi oggi diremmo quasi delle dispense per gli studenti. Amo, caro mio, venivano fuori le somme teologiche per gli studenti, eh? E noi oggi siamo ancora lì a lavorarci sopra. Mentre molte altre furono redatte per la formazione culturale dei confratelli che vivevano nei conventi e quindi erano raccolte di lezioni, spiegazioni, meditazioni fatte per la comunità. Nell'arco di un anno tu raccogli tutto questo materiale. Dice ancora il nostro biografo, nella fisica, che parlava della natura, fisica, physis è la natura, così come Aristotele, c'è una fisica di Aristotele, libri sulla fisica. Nella fisica Alberto spiega che i suoi confratelli domenicani lo hanno implorato e nell'introduzione dice... Mi hanno quasi costretto a scrivere un trattato su queste cose perché era un'esigenza della comunità per un buon numero di anni di comporre un libro sulla fisica in modo tale da poter attingere all'intero sapere sulla natura e insieme comprendere correttamente le opere di Aristotele, quindi commentare la fisica di Aristotele. Questa richiesta dei confratelli gli fu rivolta nel 1248 al suo ritorno da Colonia, se non forse anche un po' prima, finalmente verso la fine del 49, inizio del 50, egli acconsentì, gli hanno rotto le scatole per 2 anni, insomma, no? Allora vi dice, ma adesso non ho tempo, devo andare di qua, alla fine, cioè, bisogna anche essere capaci di scrivere un'opera del genere. Ma il suo piano di lavoro fu molto più ambizioso di quanti i confratelli non fossero in grado di immaginare, perché qui siamo a un livello grandissimo. Ecco anche come vengono fuori le cose, insomma, no? Una vita interamente modulata sui ritmi dell'edificazione della Chiesa, attuata rendendo presente l'ordine nei diversi territori. La provincia in Germania, che poi dopo si dividerà in Sassonia, la provincia teutonica era da costruire all'inizio, quindi bisognava andare a collocare alcuni confratelli, iniziare una casa in una città, poi in un'altra, bisognava girare. E con grande senso pratico, anche perché mettere in piedi una casa significava tutta una serie di problemi, anche finanziari, anche non secondari. Poi fu priore provinciale di una provincia domenicana appena sorta in espansione, come dicevamo, con tutti i problemi legati alla necessità di viaggiare per la Germania intera, occupandosi della fondazione delle nuove case. E qui ci dice ancora il nostro storico, vi leggo testi perché sono documenti, Questa parte può risultare un po' noiosa, la seconda parte sarà più spirituale, però bisogna avere anche un'idea di cosa vuol dire, insomma, no? Umanamente, fisicamente, dentro un contesto storico e geografico. Cioè, questi sono santi pratici oltre che studiosi. Al capitolo provinciale tenuto a Worms nel giugno del 1254, successivamente al capitolo generale, Fra Alberto fu eletto provinciale, priore provinciale della provincia di Teutonia, cioè tutta la Germania praticamente. Attorno al 54 la provincia di Teutonia contava 36 conventi priorali maschili, più di 20 monasteri femminili, clausura. Si trattava di una zona vasta e i conventi erano numerosi. Durante 3 anni del suo provincialato, Alberto compì visite formali a tutte le case della provincia, quindi spostandosi a piedi, comprendendo a quanto pare anche la casa di missione di Riga in Latvia, e poi istituì 3 nuovi conventi priorali. E qui ci sono le indicazioni geografiche. Questi 3 conventi vennero ad appartenere alla provincia poi di Sassonia, quando l'immenso territorio fu diviso. La provincia che occupava la Germania era troppo grande, la dividono e ritagliano una provincia di Sassonia un po' più piccola, siamo nel 1303, ma questo verrà più tardi, dopo la sua morte. Durante il suo provincialato, Alberto istituì almeno 2 monasteri femminili, il più famoso dei quali è il Paradisus, vicino a Soest in Vestfalia. Presiedette come provinciale 3 capitoli provinciali. Non solo, ma presenziò anche al capitolo generale a Milano, 1255, che fu seguito dal capitolo provinciale di Regensburg, al capitolo generale di Parigi, nel 56, dove Tommaso era appena divenuto maestro di teologia, quindi si ritrovano lì. Vita da provinciale. Mentre faceva tutto questo lavoro per la vita della provincia di Teutonia, scrisse così, a tempo perso, le parafrasi al De Anima di Aristotele. Oggi noi diremmo uno studio, per usare un termine moderno, di teoria cognitiva. Rapporto tra, oggi ci parlerebbe il rapporto tra mente e cervello, tra i sensi, gli organi del cervello e l'anima, diremmo noi oggi, no? È interessante che le scienze oggi, che si occupano di scienze cognitive, del rapporto mente-cervello, si trovano prima o poi a fare i conti col problema della natura della mente, che ormai anche a livello scientifico si sa che è di natura immateriale, perché gestisce informazioni che non sono né materia né energia. Questo l'hanno detto già gli scienziati all'inizio del Novecento. Ci si incontra per forza con la questione dell'anima, prima o poi. Magari la si chiama in un altro modo, ma allora già si studiavano queste cose attraverso Aristotele. In seguito, siccome non aveva niente da fare, fu anche vescovo. Con tutti i problemi che gli derivavano dal dovere rimettere in piedi una diocesi dissestata sia dal punto di vista finanziario che religioso. Questi uomini qui erano conosciuti, le notizie, non c'era né internet né Twitter né questi accidenti qui, ma le notizie arrivavano a Roma. Il Papa sapeva benissimo che poteva contare su certi personaggi. Dice, ho una diocesi difficilissima come Ratisbona, come Regensburg, dove c'è disarmonia nel clero, dove ci sono dissesti finanziari, dove c'è di tutto. Ci sono problemi anche politici di rapporto con i regnanti, perché Alberto Magno era anche un abile diplomatico. Lo mandavano anche a tenere rapporti tra le famiglie, in vista anche di futuri matrimoni tra famiglie di regnanti. E lui ha fatto tutto. Non è che non gli pesasse, ogni tanto mi diceva vorrei essere un po' più libero, insomma, non è che, però questo poi lo vedremo la volta prossima quando parleremo dell'obbedienza, perché la genialità di questi personaggi qui è che riescono a vivere l'obbedienza in una maniera tale che non sia di ostacolo a quell'ispirazione, a quel carisma che il Signore gli ha messo dentro. Per cui sono costretto a viaggiare, devo andare a destra e a sinistra perché devo andare a risolvere una grana diplomatica da una parte, perché devo andare a sistemare una diocesi dove ci sono dei problemi tra il clero, devo andare da un'altra parte a consacrare una nuova chiesa perché hanno bisogno di un vescovo che consacri la chiesa, devo andare a predicare. Sì, è una fatica, diciamo pure una seccatura per certi aspetti, però intanto io viaggio e so che nel percorso che devo fare per arrivare lì c'è un centro di studi sui minerali, c'è un punto di osservazione dei falchi, degli uccelli, di cosa, c'è un laboratorio di un altro tipo, c'è un osservatorio astronomico. Mm-hmm. Faccio una tappa lì e, anche perché allora i tempi non erano così stringenti come oggi, e vado a osservare, a registrare. Questo arrivava in un posto, passava la notte, prima andava in chiesa a ringraziare di essere scampato i briganti, poi passava la notte in biblioteca, non c'erano fotocopiatrici, non c'era computer, c'era giusto un moccolo di candela o qualcosa del genere, e trascriveva a mano quei libri che sapeva che non avrebbe trovato altro che lì, e lì non sapeva se ci sarebbe ripassato. Si copiava a mano quello che gli serviva, e poi avrebbe citato successivamente la fonte, perché l'aveva vista di persona. Quindi sapeva fare anche delle cose che in qualche maniera era costretto a fare dall'obbedienza oggettiva alla Chiesa o alle necessità dell'ordine, ne sapeva trarre un qualche cosa che fosse in funzione anche dei suoi studi. E questa è la genialità dei santi, no? Cioè poter, come dire, vivere l'obbedienza anche come un'occasione per qualcosa che il Signore gli ha messo dentro. Per cui non era solo una cosa da sopportare. Alberto rientrò a Colonia per iniziare il nuovo anno accademico al termine del 1259, mentre Tommaso tornava a Napoli. Vedete, anche Tommaso è il tipico professore universitario di quell'epoca. Il professore universitario viaggia perché deve andare a convegni, deve andare, anche oggi è così. Si è dovuto spostare anche lui da Napoli a Parigi, poi a Roma, poi in parte anche a Colonia. Poi, cioè, se si fa la mappa, io ce l'ho la mappa, avremo occasione di vederla, dei viaggi di San Tommaso, ma è impressionante. Ha girato anche lui. Quindi uno torna da Napoli, quell'altro va a Colonia, poi si incontrano, poi... Alberto nel gennaio del 59 ricevette la lettera da Papa Alessandro IV, anzi gennaio, 5 gennaio del 60, che lo nominava vescovo di Regensburg, per la miseria, pure questa ci mancava. Nella provincia ecclesiastica di Salisburgo, che era finita in un deplorevole stato sia finanziario che spirituale. Ci ho pensato a te perché lì è così difficile che ci vuole uno come te. Ah, grazie santità. Nella stessa data Alessandro IV scrisse al decano del capitolo di Regensburg di accogliere Alberto come loro nuovo vescovo e di obbedirgli in tutto. Quindi quello è arrivato là che già l'aspettava, non ha potuto dire bau perché era già tutto pronto. Appena arrivi ti scaraventano addosso tutti i problemi che ci sono, perché è così che succede. Fu il primo vescovo dell'ordine, con tutte le conseguenze che questo comportava, dal momento che a quell'epoca i vescovi venivano scelti molto spesso con criteri più politici che propriamente religiosi. Non erano degli esemplari di vita cristiana e sacerdotale, per cui si comprende come, cito ancora il nostro biografo, Umberto de Roman immediatamente scrisse una supplica ad Alberto, come maestro generale, pregandolo di non accettare quella carica che avrebbe creato un deplorevole precedente nell'ordine. Se cominciamo che uno diventa vescovo, dopo mi arrivano anche le altre nomine. San Domenico non aveva piacere, non voleva che i frati diventassero vescovi, che si sarebbero trovati dentro un ingranaggio tremendo. Avrebbe costituito un disonore, dice, per la sua ben nota nobiltà di spirito e fervore religioso. Ti vai a rovinare se accetti una cosa del genere. Evidentemente Alberto non aveva scelta. Il Papa aveva già preparato tutto, aveva già avvertito che sarebbe arrivato. Fu consacrato nella cattedrale di Colonia, dove ancora c'è la sua tomba. C'è stato il Papa del Giovanni Paolo II nel 1280, dove ha tenuto un discorso formidabile, credo, nel mese di marzo, e fu investito come un principe secolare da un delegato del Sacro Romano Imperatore. Tu vai là col tuo abito domenicano e ti trovano che ti mettono addosso tutte cose principesche. Durante il suo episcopato Alberto scrisse sicuramente il suo commento al De Animalibus. Nonostante tutto riesce a studiare e a scrivere. Di giorno, di notte, non si sa in che modo, ma... E sono studi dettagliatissimi, Certo ha raccolto tutto un materiale che aveva da prima, ma è riuscito a trovare il tempo di organizzarlo. A quel tempo probabilmente lavorò anche ai suoi commenti di logica, visto che non bastava De Animalibus, facciamo anche i commenti di logica, che non sono uno scherzo, perché la logica di Aristotele è laboriosa, richiede di star concentrati con la testa. Faceva tutto rapidamente, tanto è vero che appena compiuto un anticipo, un incarico gravoso, lui ci metteva meno del tempo previsto dal Papa, dal resto, da tutti, no? Previsto dalle scadenze dell'ordine. Appena aveva finito in anticipo un incarico gravoso che gli era stato affidato sia come provinciale che come vescovo, si affrettava a dare subito le dimissioni. Dice, oh, io il mio lavoro l'ho fatto, adesso lasciatemi in pace. Cioè, è di una simpatia formidabile, mi piace moltissimo. Quasi dicesse, ho già fatto tutto quello che mi avete richiesto, adesso lasciatemi tornare alle mie ricerche e ai miei studi. Finalmente, dopo 3 anni di vita nomade, è ancora il biografo che parla, come provinciale, Alberto poté presentare le dimissioni al capitolo generale. Si dimette da provinciale, non aspetta di aver finito il quadriennio, si dimette da provinciale. Dice, io ho fatto quello che c'era da fare, adesso lasciamo il posto a qualcun altro. Nel mese di giugno, dopo la Pentecoste, ispirato dallo Spirito Santo. Poi, altro momento di dimissioni, e questo è un pochino più travagliato, le dimissioni da vescovo residenziale furono più laboriose per il complicarsi delle vicende, oltre all'allungarsi dei tempi dovuto al viaggio a piedi fino a Roma. Cioè, tu dovevi prendere su, andare a Roma dal Papa, dirgli, Santità, questa è la lettera di dimissioni, non è che tu potevi mandare un fax o un coso da casa, no? Già alla fine del 1260 Alberto era pronto per cercare di liberarsi da quel carico non desiderato. In poco tempo era riuscito a risistemare l'armonia del clero che prima era disastrosa, a risollevare le finanze della diocesi, quindi era anche uno che aveva esperienza anche di problemi finanziari, Certamente aveva conoscenze, quindi magari donazioni e cose, insomma avrà avuto gli strumenti che si potevano avere allora. Bene, ho sistemato, il Papa può essere contento, è tutto a posto, adesso mi metto. Sì, solo che dovevi prendere su e andare fino a Roma a piedi. Alla fine di dicembre Alberto, avendo rimesso in ordine la diocesi, lasciò Regensburg per Roma per presentare le sue dimissioni ad Alessandro IV. Lasciò il vicario generale Enrico, poi Leone Thorndorf come decano del capitolo, Ulrico come pastore della chiesa cattedrale, quindi aveva messo tutti i suoi vicari, dice, sentite, siete in 3, riuscirete a fare quello che facevo io da solo, no? Passando per la via di Vienna, Alberto attraversò il Tirolo, si percorre l'Italia fino alla Curia Pontificia di Viterbo nel 1261 per scoprire, bella sorpresa, che Papa Alessandro era morto. Poi la redimissione è morto, no? Tocca aspettare che legano quello nuovo. Cioè questo qua praticamente da arriva giù a luglio, da dicembre a luglio a piedi, e era già tutto contento, dice adesso arrivo a Sacchete, no, dice il Papa è morto, accidentoli, diciamogli un eterno riposo, però era morto alla fine dello scorso maggio. Il nuovo Papa fu eletto il 29 agosto, neanche ci misero tantissimo, consacrato a Viterbo il 4 settembre col nome di Urbano IV. Ma siamo alla fine di questa prima parte, poi il resto lo vedremo la volta prossima. La provvidenza divina non mancò di inserire un dono in quel trascinarsi dei tempi, perché in quel momento Tommaso d'Aquino era stato lettore nel convento priorale di San Domenico di Viterbo per un certo periodo e le antiche amicizie si rinnovarono. Ritrova il suo discepolo Tommaso e, visto che doveva aspettare l'elezione del nuovo Papa, ebbero tante cose sicuramente da dirsi e fu un'occasione per rinfocolare anche un'amicizia da padre a figlio, da maestro a discepolo, insomma, no? E vedere quanto era cresciuto anche questo discepolo. Poi la risoluzione della vicenda. Finalmente le dimissioni di Alberto furono accettate dal nuovo Papa intorno a novembre. Partito a dicembre, arrivato a luglio, aspetta l'elezione di agosto, ritardo nell'accettazione delle dimissioni, fino a novembre. È passato un anno. Poi dopo bisogna tornare anche a casa, eh? No, bisogna tenere conto di tutto. Le dimissioni di Alberto furono accettate intorno a novembre. Furono ordinate le elezioni a Regensburg, il capitolo doveva proporre, come adesso si propongono le terne di nomi, no? Per i vescovi, poi vanno a finire a Roma alla congregazione, e lì era il capitolo stesso che, conoscendo la situazione, proponeva un nominativo e il Papa si riservava di accettare o meno o di proporne un altro. Furono ordinate le elezioni a Regensburg e a Ratisbona, e Leone Thorndorf, decano del capitolo, fu eletto, quindi era uno che già conosceva bene la situazione, era uno di quelli che aveva lasciato Alberto come suo vicario. Ma l'elezione di Leone a successore di Alberto fu confermata solo l'11 maggio del 62, e quindi poveretto, però di fatto aveva lasciato le cose in mano ai vicari ormai, no? E si era trattenuto a Roma anche perché poi, come dire, da un lato c'era Tommaso, poi il Papa stesso voleva essere informato, aveva bisogno, perché il Papa nuovo doveva anche lui apprendere una serie di cose.